forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben ritrovati. Luca Collodi in studio, grazie Adriano Vitali e Silvia Giovarrosa per la parte tecnica. Questa mattina in sala stampa della Santa Sede, in conferenza stampa, è stata presentata la lettera Samaritanus Bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della loro vita. Noi iniziamo e dedichiamo questa prima parte del mondo alla radio proprio a questo avvenimento. E allora facciamo un passo indietro, amici ascoltatori, ed entriamo in sala stampa vaticana, dando la parola al direttore Matteo Bruni.
Presentiamo oggi la lettera Samaritanus Bonus, preparata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, che in anni recenti ha percepito la crescente necessità di fornire un orientamento sul tema, quello che definisce un intervento più chiaro e puntuale da parte della Chiesa. A me pare che la lettera sia un documento destinato con particolare affetto ai malati e a quanti sono chiamati a prendersi cura di qualcuno amato in condizione di grande dolore, riconoscendo la difficoltà di dare valore alla vita anche quando, nonostante ogni sforzo, continui ad apparirci nella sua debolezza e fragilità. Si parla fin dal principio di accompagnamento e quanto la solitudine nel dolore e nel cercare un senso a quel dolore sono come una malattia in più che fa invocare nell'angoscia persino la morte. Ecco, mi pare che il documento che presentiamo si ponga in questa prospettiva e sono lieto di presentare i relatori di questa mattina che appunto ci accompagneranno nella comprensione di questo testo. Sua Eminenza il Cardinale Ladaria, che ringrazio fin d'ora per la sua presenza e a cui do il benvenuto qui in sala stampa.
Tale confidente consegna di sé al Padre nell'orizzonte della risurrezione conferisce un valore redentivo alla sofferenza umana e dischiude oltre il buio della morte la luce della vita ultraterrena. Alla prospettiva di chi si prende cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita è venuta così opportunamente ad associarsi nel testo anche una prospettiva di speranza per la sofferenza vissuta da coloro che sono affidati alle amorevoli cure degli operatori sanitari. Ogni malato, infatti, ha bisogno non soltanto di essere ascoltato, ma di capire che il proprio interlocutore sa che cosa significhi sentirsi solo, abbandonato, angosciato di fronte alla prospettiva della morte, al dolore della carne, alla sofferenza che sorge quando lo sguardo della società misura il suo valore nei termini della qualità della vita e lo fa sentire di peso per i progetti altrui.
Erano le 11:30 di questa mattina, noi abbiamo fatto un passo indietro, siamo entrati in sala stampa vaticana per riascoltare un passaggio. Era il cardinale Ladaria, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, erano presenti con lui alla presentazione del Samaritanus Bonus monsignor Giacomo Morandi, segretario della stessa congregazione, la professoressa Gambino, sottosegretario del Dicastero Laici, Famiglia e Vita, e il professor Pessina, membro della Pontificia Accademia per la vita. Ma noi commentiamo ora questa lettera, la Samaritanus Bonus, lo ricordo, dedicata alla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita, con un collegamento a Milano, e dovremmo avere già pronto Don Roberto Colombo, docente di medicina e chirurgia alla Cattolica di Milano, membro della Pontificia Accademia per la Vita e consultore del Dicastero Laici, Famiglia e Vita. Credo che si possa fare il collegamento. Don Roberto Colombo, grazie, buonasera.
Buonasera a lei.
La Samaritanus Bonus torna a farci riflettere sul fine vita. C'è il no del Papa all'eutanasia e al suicidio assistito. Anzi, l'eutanasia è nello stesso tempo crimine e grave peccato.
La lettera riafferma con forza l'insegnamento di sempre della Chiesa. Nessuna azione o omissione che provochi intenzionalmente la morte anticipata di un malato o di un disabile grave, neppure su sua richiesta, è moralmente accettabile, in quanto si tratta di un atto intrinsecamente malvagio in qualsiasi occasione e circostanza, scrive la lettera. Ogni collaborazione formale o materiale immediata a questa azione compiuta da un medico, un infermiere o un parente del malato è un peccato grave, un crimine contro la vita umana che nessuna autorità sanitaria o giudiziaria o legislativa può legittimamente imporre o permettere. Coloro che approvano leggi, decreti o protocolli clinici sull'eutanasia e suicidio assistito si rendono complici di questo atto illecito.
Don Colombo, leggendo il testo della Samaritanus Bonus, noi ci imbattiamo in questa frase: le persone possono essere inguaribili, ma sono sempre curabili. E questo naturalmente sovverte quello che è talvolta il pensiero comune nella società.
Al cuore della lettera Samaritanus Bonus sta proprio la distinzione fondamentale e irrinunciabile di natura medico-infermieristica, clinica, antropologica ed etica tra curare e guarire. Purtroppo numerose malattie sono anche oggi inguaribili, ma inguaribile non è un concetto né sinonimo né coestensivo di incurabile. Non esistono malati né disabili gravi né morenti che sono incurabili. Possiamo e dobbiamo prenderci cura di tutti gli inguaribili fino all'ultimo istante della loro vita, attraverso l'assistenza delle loro funzioni fisiologiche essenziali, la vicinanza fisica e spirituale e il conforto degli affetti e della fede.
Aborto, eutanasia e suicidio, si legge nella Samaritanus Bonus, offendono il valore sacro della vita. Qui la dottrina della Chiesa prosegue il suo cammino tra i vari pontificati.
È proprio così. La vita umana ha sempre valore, è sempre un bene, come già scriveva San Giovanni Paolo II nella enciclica Evangelium Vitae, ripresa più volte dalla lettera della Congregazione. Un valore, un bene che non dipendono dalle sue qualità fisiche o psicologiche o spirituali, né dalle circostanze in cui il malato o il disabile si trova a vivere. Togliere la vita è una scelta sempre sbagliata.
Si torna a parlare anche di accanimento terapeutico. La lettera dice no all'accanimento, ma alimentare e idratare la persona sono obbligatori.
Idratazione e alimentazione, finché sono appropriate clinicamente per mantenere le funzioni vitali essenziali e l'omeostasi del corpo del malato, non possono essere interrotte, perché rappresentano una forma di cura e non di terapia. Non servono a guarire, ma a prendersi cura della vita del paziente, così come altre forme di assistenza non terapeutica. Al contrario, le terapie futili, che non giovano al malato, devono essere interrotte per non configurare un inaccettabile accanimento terapeutico.
Don Colombo, la sedazione resta lecita come cura?
La sedazione del paziente può legittimamente entrare a far parte delle cure palliative. La sedazione non è una terapia che di per sé fa guarire da una malattia, ma cura il sintomo del dolore che la malattia provoca. E questo è un bene. Tuttavia, ricorda la lettera, la sedazione profonda indotta allo scopo di poter praticare l'eutanasia o il suicidio assistito è sempre inaccettabile, perché fa parte di un protocollo clinico che causa direttamente e intenzionalmente la morte.
Infine, la lettera, la Samaritanus Bonus, dice che davanti a leggi che approvano l'eutanasia si può applicare, anzi si sollecita, l'obiezione di coscienza.
Le leggi che approvano l'eutanasia e il suicidio assistito sono ingiuste e non creano obblighi per la coscienza del medico e dei suoi collaboratori. Sollevano, anzi, il grave e preciso obbligo di opporsi ad esse mediante l'obiezione di coscienza. Obiezione che nessun ordinamento democratico può escludere, perché è un diritto inalienabile di ogni cittadino.
Don Colombo, noi abbiamo voluto riassumere e commentare alcuni passaggi di Samaritanus Bonus. Lei come pensa che questa lettera sia accolta dal mondo giuridico e politico, internazionale e nazionale?
Credo che la ricca documentazione di riflessione che la lettera propone sia una sollecitazione utile e, credo, negli animi retti, accolta con piacere, perché rimette in gioco il tema centrale nella vita civile della vita umana e dunque sarà occasione per ricominciare a pensare il tema della vita umana secondo tutta la sua ricchezza, al di là di schieramenti ideologici o posizioni preconcette.
E ringraziamo Don Roberto Colombo, docente alla Cattolica di Milano, membro della Pontificia Accademia per la Vita, consultore del Dicastero Laici, Famiglia e Vita. Come avete sentito, abbiamo cercato di approfondire, almeno in parte, in pochi minuti, il contenuto di questa lettera Samaritanus Bonus. Ma ora ci colleghiamo con Napoli, dove saluto Laura Marotta, infermiera che lavora proprio con i malati per il fine vita. Marotta, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a lei, dottor Collodi.
Grazie. Con Don Roberto Colombo abbiamo cercato di conoscere il contenuto di questa lettera. Con lei vogliamo raccontare delle storie. Prima, fuori onda, lei ci diceva della bellezza che ogni giorno come infermiera incontra lavorando con questi malati. È un'affermazione molto importante, ma anche immagino difficile.
Certamente, ma è un'evidenza che la impone il malato. La impone per un'oggettività legata alla conclusione della vita, al compimento della sua vita. E la cosa che mi sorprende sempre è che è un'oggettività che è evidente non solo a chi ha fede e quindi sa che quella non è una vita che finisce, ma è un'oggettività che si impone anche a chi non ha fede, ai colleghi agnostici, a chi non crede in nulla, perché è un momento così determinante che coinvolge chiunque sta davanti all'uomo morente, al sofferente.
Le persone che sanno di dover morire, che cosa le chiedono, che cosa le dicono?
Di stare accanto. Chiedono una presenza, fondamentalmente questo. Chiedono di non lasciarli soli. Io spesso sono immeritatamente, che richiedono la mia presenza anche davanti a presenze importanti quali le famiglie, quindi figli, genitori, mi dicono: Laura, mi raccomando, tienimi la mano quando sto per morire. Hanno bisogno di un testimone per oltrepassare, per dire il loro sì, per la resa, per abbandonarsi.
Dottoressa Marotta, come si può accompagnare, lei fa l'infermiera, lo abbiamo detto, una persona che sta per morire? Lei che motivazioni trova, ma anche praticamente che cosa fa?
Diciamo che io praticamente la cosa più importante nel quotidiano che faccio è lavare il corpo del malato. E non ridò la dignità, perché la dignità il malato ce l'ha in quanto figlio di Dio, non gliela do io. Ma insieme, io nel mio gesto di cura trovo la mia realizzazione, non per l'altro, è qualcosa che parla a me. E molte volte quando il malato è prostrato da una sofferenza fisica, ma più spesso psichica, chiede anche di non essere lavato, di essere lasciato stare, vuole solo la sua presenza. Mi dicono spesso: prendi la sedia, stai qui con me. Ed è il passaggio più bello, è più doloroso per me, anche più faticoso, perché per me sarebbe più facile renderli, come io dico spesso, dei principi. Ma quel momento lì, quello stare fermi anche per me, è il momento di vedere il mistero che opera, e opera anche attraverso uno stare soltanto, proprio uno stare, io fisicamente, e questo lo permette, lo consente anche la condizione dell'hospice, il tempo del malato, il tempo della cura.
Marotta, lei lavora in particolare con adulti o anche con bambini nel fine vita?
Adulti, è un hospice per adulti, però ci sono stati ragazzi anche di 16-18 anni. Mese scorso ho accompagnato proprio in ambulanza un ragazzo di Roma che era venuto per le cure al nord ed è avuto un crollo, è passato dal nostro hospice per un dolore incoercibile e poi la famiglia ci ha implorato di farlo morire all'hospice del Gemelli, e quindi ho accompagnato fisicamente a Roma Alessandro.
Lei lavora a Milano, Marotta?
Io lavoro a Milano, sì.
Per chiudere questa sua testimonianza, lei si è mai sentita impotente davanti alla sofferenza e alla morte?
Certo, mi sento impotente, ma c'è qualcuno che ti viene a prendere. Non sono sola io lì, è importante questo passaggio. Il malato chiede di non stare solo e quindi chiede la mia mano, e io sono dentro un'equipe di cura, con i colleghi, con i medici, con i psicologi, con i terapisti, quindi questo è importante, non essere soli, loro chiedono di non essere soli e io operatore non sono sola.
Quali sono di solito, immagino anche con la famiglia accanto, le parole che questi malati pronunciano prima della morte? I sogni o comunque che cosa ricordano, che speranze hanno?
In questo momento adesso la loro richiesta è di poter far entrare i loro familiari. In questa emergenza la loro domanda a noi è di poter concedere di far entrare più persone. Quindi proprio questo bisogno perché non sono una monade queste persone, sono dentro una rete amicale, una rete familiare, e piano piano dobbiamo recuperarla, perché poi il momento è il momento è unico per chi muore. Spesso dico ai familiari: voi potete stare qui 24 ore, un secondo che andate alla macchinetta a prendere il caffè, la persona muore. Lo vediamo tantissime volte, perché il passaggio è la morte è di ognuno, però chiedono la presenza di chi è stato presente nella loro vita.
Grazie per questa testimonianza a Laura Marotta, infermiera milanese che lavora con i malati proprio nel fine vita. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, dottor Calloghi. Arrivederla.
Grazie. Grazie, lasciamo la dottoressa Marotta. Anzi, la ringraziamo perché era in viaggio da Milano a Napoli. L'abbiamo colta appena scesa dal treno alla stazione di Napoli Centrale. Torniamo a Milano e saluto Maurizio Merzegalli, un medico, vicepresidente della Fondazione Maddalena Grassi di Milano, che si occupa di malati terminali, bambini e adulti nella cura a casa. Ho detto bene, dottore?
Sì, ha detto benissimo. Il mio nome è Marzegalli, ma fa niente, la ringrazio dell'invito.
Marzegalli, abbiamo preso nota della correzione, grazie.
Ma è una banalità. No, invece senz'altro la fondazione si occupa non solo di malati terminali, ma di malati gravi, gravissimi, al domicilio. L'attività principale è proprio l'assistenza sanitaria domiciliare di malati particolarmente gravi, bambini o adulti anziani, pluripatologia, e anche cure palliative domiciliari, quindi anche proprio quella sui malati terminali.
Ecco, dottor Marzegalli, che valore ha accompagnare persone che vanno verso la fine della vita nel proprio habitat, a casa?
Ma secondo noi è il luogo veramente, se possibile, quando è possibile, non in modo ideologico, è il luogo privilegiato per poter chiudere gli occhi nei propri contesti, con i propri familiari, possibilmente assistiti in maniera adeguata in termini di assistenza sanitaria, consultazione e altro, ma non c'è paragone in nessun'altra situazione. Questo ogni documento nazionale e internazionale lo afferma. Il problema è che non bisogna lasciarli solo, loro e i familiari, senza un'adeguata assistenza. Questo è il punto chiave.
Lei è vicepresidente, oltre che medico, sì, della Fondazione, sì, esatto, come detto, Grassi di Milano, sì, che ha questa, sì, specificità, curare a casa queste persone. Sì. Sul piano giuridico-amministrativo voi, sì, avete un lavoro facilitato, oppure la solita burocrazia dello Stato talvolta vi rende un po' più difficoltoso questo cammino di aiuto, di accompagnamento?
Beh, lei ha toccato un punto cardine, perché il bisogno è andato evidentemente aumentando in maniera esponenziale, perché i malati sono sempre più anziani, fragili, pluripatologie, spesso anche soli, e questo bisogno è aumentato perché la medicina, io ho lavorato 42 anni in ospedale per acuti, la medicina purtroppo oggi non guarisce, spesso crea, prolunga la vita, ma creando pazienti sempre più fragili, sempre più complessi. Il punto centrale è che tutti parlano di assistenza territoriale, ma si limitano a pensare al medico di medicina generale, agli infermieri di quartiere, che vanno benissimo, per carità, ma che non possono seguire malati così gravi. Ci vogliono equip complesse e specializzate, che bisogna mettere in piedi, con plurispecialità, capaci di gestire i ventilatori a casa, la PEG, la nutrizione enterale, patologie complesse, e questo occorre un'equip complessa. Qual è il limite? Che ad esempio, io parlo della Lombardia, di Milano, c'è un BAT che è un capitale pensato per questi pazienti, che è bloccato dal punto di vista storico ed è totalmente inadeguato ai bisogni di oggi. Per cui questo è come al solito, più che un problema burocratico, amministrativo, è un problema di finanziamenti, e credo che questi malati, oltre a stare meglio a casa loro, se possibile, se siamo in condizioni non di acuzie, hanno bisogno però di un'assistenza, e questa attualmente non è così garantita.
Dottor Marzegalli, un'ultima domanda, potremmo parlare a lungo, ma torneremo anche a parlarne. Il Covid vi ha un po' rallentato nella cura dei malati di fine vita a casa?
Assolutamente no, esattamente il contrario. In che senso? Beh, oltre il fatto che abbiamo fatto anche l'assistenza a pazienti Covid, ma ovviamente non erano terminali a casa, se no venivano ospedalizzati, ma in quel periodo anche i malati gravi che erano a casa non avevano la chance di andare in ospedale, se avevano una recrudescenza, un appiccionamento della loro sintomatologia, non avevano la possibilità di andare in ospedale o in pronto soccorso, per due motivi: prima, per il sovraccarico; secondo, perché sarebbero presi il rischio di una nuova infezione. E quindi l'assistenza domiciliare agli adulti ha avuto un'impennata, una drammaticità enorme. Io ho presente pazienti che normalmente avrei mandato in pronto soccorso, ma che ho dovuto gestire a casa, non c'era altra possibilità. Per cui, e ancora adesso quest'onda lunga esiste, perché malati anziani hanno ancora paura di andare in ospedale, non, le visite periodiche dei centri ospedalieri che le seguivano sono state bloccate, rallentate, per cui il bisogno è aumentato enormemente.
Grazie al dottor Maurizio Marzegalli, medico e vicepresidente della Fondazione Maddalena Grassi di Milano, che aiuta a casa i malati terminali. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederla, buongiorno.
Grazie da Milano, torniamo a Roma. Noi ci fermiamo solo qualche minuto con un brano musicale, amici ascoltatori. Tra poco la seconda parte del Mondo alla Radio. Da Luca Collodi, linea ad Adriano Vitali e Silvia Giovanrosa in regia.